Buongiorno a tutti, anche da parte mia, vi do il benvenuto. E continuiamo il nostro studio della lettera agli ebrei, quindi vi chiedo di aprire le vostre Bibbie proprio in Ebrei 11. Oggi osserveremo la fede di Isacco, Giacobbe e Giuseppe che viene descritta ai versetti 20 e 22 di questo capitolo. E con loro vedremo cosa significa morire nella fede. Morire nella fede, ci mostreranno come avere una fede salda e trionfante davanti alla realtà della morte. E questa settimana ho letto una frase che mi ha colpito molto di un filosofo danese che ha detto che la morte è la mezzanotte in cui tutti gli uomini si tolgono la maschera, mettendo appunto in mostra quindi ciò che realmente c'è nel cuore. Questo è sicuramente vero, io lo trovo molto vero. L'atteggiamento che abbiamo di fronte alla morte svela il nostro cuore. E quindi durante la vita forse possiamo provare appunto a nascondere i difetti, le mancanze, le inadeguatezze, ma non davanti alla morte. Lì esce fuori ciò che c'è nel cuore dell'uomo, cioè la sua vera essenza. Quindi, come abbiamo visto, questa sezione parla di persone che sono morte nella fede senza ricevere le cose promesse. Eppure, badate bene che nessuno di loro morì nell'amarezza, o nella rabbia, o nella delusione per qualcosa che non si è realizzato nella loro vita. Al contrario, come vedremo oggi, morirono credendo fortemente che Dio è in grado di mantenere ciò che ha promesso. Quindi ormai sono sicuro che tutti abbiamo chiaro il contesto della lettera, per cui appunto lo ripasserò velocemente. L'autore vuole dimostrare agli ebrei a cui sta scrivendo che la fede in Gesù Cristo è l'unico modo che loro hanno per poter avere un rapporto personale con Dio. Loro avevano sentito dire dai rabbini che i loro padri ebbero ottenuto l'approvazione di Dio, come? Per mezzo delle loro opere. Ma ora l'autore qui in questo capitolo gli sta facendo vedere, proprio tramite la storia dei loro avi, che l'unico modo per poter essere approvati da Dio è sempre stata la sola fede. E quindi l'autore, dopo aver introdotto il tema della fede, proprio in Ebrei 10, versetto 38, dicendo che il giusto per fede vivrà, al capitolo 11 spiega cosa è la fede e come funziona nella vita pratica. Quindi introduce il tutto descrivendo la natura della vera fede ai versetti da 1 a 3, poi comincia a esaminare la fede appunto degli antichi uomini che sono vissuti prima del diluvio. E così abbiamo visto con Abele la fede che ottiene la salvezza al versetto 4, con Enoch abbiamo visto la fede che vive in comunione con Dio ai versetti 5 a 6, mentre con Noè abbiamo visto la fede che ubbidisce a Dio al versetto 7. E poi dal versetto 8 passa ai patriarchi, appunto Abramo, Sara, Isacco, Giacobbe e Giuseppe. E abbiamo visto che la loro fede si poggiava sul patto che Dio ha fatto con Abramo, che appunto prevedeva appunto una discendenza, una terra, e che tramite Abramo tutte le nazioni, tutte le famiglie della terra sarebbero state benedette. Il nucleo di questa sezione abbiamo visto che si trova ai versetti da 13 a 16 e ci mostrano come loro, questi patriarchi, fossero consapevoli di appartenere a una patria e a una città celeste. Quindi vedete che la speranza va proprio a braccetto con il tema della fede che caratterizza l'intera sezione. E perché è così importante la speranza? Perché Gesù, ricordiamo, non stava tornando e questi giudei lo aspettavano e quindi, non vedendolo tornare, stavano tornando loro stessi ai loro vecchi riti, a quel patto che si era concluso con la morte di Gesù, ci spiega l'autore. E così ai versetti 8 a 19 ci ha mostrato appunto, tramite l'esempio di Abramo, cosa significa vivere per fede, appunto sulle basi delle promesse. Ora ai versetti 20 e 22 ci mostrerà cosa significa morire nella fede, morire nella fede. E in questo modo vedete che il cerchio della fede dei patriarchi si completa, perché ci dimostra che le promesse di Dio non solo ci permettono di vivere questa vita per fede, ma anche di affrontare la realtà della morte con la stessa fede. E così vogliamo leggere i versetti da 20 a 22 del libro agli Ebrei, del capitolo 11. E l'autore dice questo: per fede Isacco benedisse Giacobbe ed Esaù anche riguardo a cose future. Per fede Giacobbe morente benedisse ciascuno dei figli di Giuseppe e adorò appoggiandosi in cima al suo bastone. Per fede Giuseppe, quando stava per morire, fece menzione dell'esodo dei figli di Israele e diede disposizioni circa le sue ossa. Quindi anche qui lo Spirito Santo esorta questi giudei a perseverare nella fede e dona loro la testimonianza più efficace, perché proviene da tre uomini che stanno per morire. Tutti hanno testimoniato che le promesse si realizzeranno oltre la loro morte. E così lo Spirito Santo prende queste tre testimonianze e le applica alla loro situazione, esortandoli a continuare a credere nelle promesse di Dio, anche se Cristo non tornerà durante la loro vita. E mentre nella sezione precedente abbiamo visto alcune lezioni osservando sostanzialmente la fede di un unico uomo, appunto Abramo, nel passo di oggi vedremo un unico argomento che è illustrato tramite la fede di questi tre personaggi. Ognuno di loro è morto avendo una fede salda nelle promesse di Dio, anche se queste sembravano impossibili da realizzare. Questi uomini non sempre mostrarono questo tipo di fede, badate bene, questa fede forte in Dio. E come vedremo, spesso nel corso della loro vita si mostrarono anche infedeli a Dio, fallirono, ma alla fine tutti tagliarono il traguardo della loro corsa avendo una fede salda nelle promesse di Dio. E così l'esempio di questi personaggi illustra quello che Paolo ci dice in Filippesi 1 a 6, capitolo 1, versetto 6, cioè che colui che ha cominciato in voi un'opera buona la condurrà a compimento fino al giorno di Gesù Cristo. E questo vale per tutti i credenti. Se per grazia abbiamo iniziato a vivere per fede, nonostante i nostri fallimenti e le nostre cadute, per quella stessa grazia arriveremo fino in fondo della nostra vita avendo una fede salda e testimoniando agli altri che le promesse di Dio sono vere nonostante le circostanze in cui versa il mondo in cui viviamo possano dimostrare il contrario. Quindi il nostro brano ci mostra il risultato di quest'opera che Dio ha compiuto in questi uomini. E quindi quello che faremo oggi è andare nel libro della Genesi e vedere come Dio ha portato a compimento quest'opera in loro, per portarli al punto in cui proprio noi ci troviamo nel libro e abbiamo letto al libro degli Ebrei. Quindi cominciamo osservando la fede di Isacco, la fede di Isacco in punto di morte, al versetto 20. L'autore scrive, e ripetiamo, per fede Isacco benedisse Giacobbe ed Esaù anche riguardo a cose future. Quindi Isacco benedisse i suoi figli avendo la speranza che loro avrebbero visto la realizzazione delle promesse e delle benedizioni, appunto, che riguardavano il patto con Abramo. Il fatto è che l'autore metta prima Giacobbe, il secondogenito, prima di Esaù, è proprio intenzionale, è voluto. Infatti, benedicendo prima Giacobbe e poi Esaù, Isacco stava dimostrando di comprendere quale fosse la volontà di Dio per loro. Però la cosa interessante che noi vedremo oggi è che, guardando alla vita di questo patriarca, è che lui dovette rinnegare la propria volontà per compiere la volontà di Dio, cioè benedire i figli in quest'ordine. Isacco è un personaggio molto particolare. Lui è il patriarca che ha vissuto più di tutti, eppure in Genesi troviamo solo tre capitoli che raccontano la sua storia, i capitoli da 25 a 27. E questi capitoli ci presentano un tipo un po' restio a prendere di petto le cose. In un certo senso potremmo pensare che lui era un uomo passivo, che prendeva le cose senza, facendosele scivolare da dosso. E lui sposò Rebecca, una donna che al contrario era forte e piena di iniziativa. Così vi chiedo adesso di prendere il capitolo 25 del libro della Genesi e cominciamo a vedere la storia di questo patriarca da qui. Perché qui vediamo che i due, appunto Rebecca e Isacco, ben presto si accorgono di non riuscire ad avere più, ad avere dei figli, perché Rebecca era sterile, proprio come Sara prima di lei. E abbiamo imparato che questo era un grossissimo problema, perché tutte le promesse del patto che erano fatte ad Abramo si concentravano appunto su una discendenza. E al versetto 21, appunto, del capitolo 25, vediamo che Isacco pregò Dio per sua moglie e il Signore esaudì e Rebecca, sua moglie, concepì. Quindi Dio intervenne nella sua fedeltà ed esaudì le preghiere di Isacco. E lei concepì, ma concepì due gemelli. Al versetto 22 il racconto prosegue dicendo che i bambini si urtavano nel suo grembo ed ella disse: se è così, perché vivo? E quindi andò a consultare il Signore e il Signore le disse, e badate bene che qui è la chiave di lettura per comprendere la vita di Isacco, e le disse questo: due nazioni sono nel tuo grembo e due popoli separati usciranno dal tuo seno. Uno dei due popoli sarà più forte dell'altro e il maggiore servirà il minore. E questa, badate bene, è una dichiarazione eccezionale che Dio fece a Rebecca, perché le usanze sociali di quel tempo prevedevano che fosse il primogenito a ereditare i diritti e i doveri di capofamiglia. E quindi tutti i fratelli che sarebbero nati dopo di lui avrebbero dovuto sottomettersi e servirlo per tutta la loro vita. E quindi il racconto ci dice che il primo a nascere fu Esaù e lui era rosso e peloso, dice la Bibbia, mentre Giacobbe nacque per secondo e uscì fuori tenendo il calcagno di suo fratello a testimoniare la sua supremazia su di lui. Quindi badate bene che Dio, prima che nascessero, aveva già rivelato a Rebecca che sarebbe stato Giacobbe ad essere l'erede delle promesse del patto. E così continuiamo a leggere al versetto 27 e scopriremo alcune cose veramente interessanti su Isacco. Qui ci dice che i due bambini crebbero. Esaù divenne un esperto cacciatore, un uomo di campagna, e Giacobbe un uomo tranquillo che se ne stava nelle tende. E Isacco amava Esaù. E perché lo amava? Perché lo amava? Quali possono essere i motivi per cui un padre ama suo figlio? Ascoltate bene quello che dice di Isacco. Lo amava perché la cacciagione era di suo gusto. Cosa? Cioè, Isacco amava Esaù perché sapeva cucinare bene? Sì, ce lo dice il testo, il brano. E noi ci immaginiamo questi patriarchi con le aureole, come vediamo appunto nei grandi affreschi che sono nelle chiese, ma non era così. Isacco era un uomo che preferiva un figlio rispetto a un altro perché gli piaceva come cucinava. Era un uomo carnale, era un uomo che preferiva Esaù perché sapeva appunto riempirgli lo stomaco. E le cose non vanno meglio con Rebecca. Cosa dice di lei? Che Rebecca invece amava Giacobbe. Perché? Perché abbiamo letto che a lui piaceva stare nelle tende. Era un mammone, potremmo dire. E quindi abbiamo un quadro di questa famiglia che non è proprio il quadro della famiglia del mulino bianco che ci viene presentata nelle pubblicità. È una famiglia spaccata, divisa. E quindi con questo come sfondo andiamo per un momento al capitolo 27, versetti da 1 a 4, e vediamo cosa succede. Isacco, ci dice Mosè, era invecchiato e i suoi occhi indeboliti non ci vedevano più. Allora egli chiamò Esaù, suo figlio maggiore, e gli disse: figlio mio. E quello rispose: eccomi. E Isacco: ecco, io sono vecchio e non so il giorno della mia morte. Ora prendi, ti prego, le tue armi, le tue frecce, il tuo arco, va fuori nei campi e prendimi un po' di selvaggina. Poi preparami una pietanza saporita di quelle che mi piacciono, portamela e perché io la mangi e ti benedica prima che io muoia. Isacco stava pensando a due cose: a riempire la pancia e a passare la benedizione del patto a Esaù. E quindi vediamo ancora la carnalità di Isacco, come se non avesse chiare quali fossero le giuste priorità. E badate bene che Esaù era un incredulo e a sua volta dimostrò di possedere lo stesso tipo di carnalità del padre. Infatti qualche tempo prima, vi ricorderete la storia, lui aveva venduto la sua primogenitura al fratello, cioè tutto il diritto alle benedizioni spirituali, alla guida spirituale della famiglia, lui le passò al fratello per un piatto di lenticchie, un piatto di lenticchie. Quindi non ebbe nessun tipo di rimorso, nessun tipo di pensiero verso Dio, nessun desiderio di essere benedetto da lui. C'è solo il disprezzo per le cose di Dio. E lo stesso autore agli Ebrei ci dice al capitolo 12, versetto 34, che Esaù era un profano. Era un profano, era un non credente, un incredulo. Quindi Isacco intendeva dare la benedizione del patto a un figlio incredulo. E così, in maniera subdola e all'insaputa della moglie, prepara proprio un piano per benedire Esaù e aggirare il piano di Dio. E badate bene, questo è il punto. Lui sapeva bene quello che Dio aveva detto a Rebecca. Cioè, vi immaginate che Rebecca, una donna del genere, non abbia detto a Isacco che suo figlio Giacobbe sarebbe stato colui che doveva ricevere la benedizione? Sicuramente glielo ha detto. Glielo ha detto. Ma Isacco, vediamo che non la pensa come Dio. Non la pensa come Dio. La pensava in modo diverso e quindi tentò di aggirare il piano di Dio in modo subdolo. Ma Rebecca riuscì ad ascoltare il piano del marito e tramò con Giacobbe per sventarlo e permettere al figlio che amava di ricevere la benedizione. Quindi fece prendere dal gregge dei capretti, li cucinò e con la loro pelle fece coprire il corpo del figlio perché sembrasse proprio peloso come Esaù. E gli diede addirittura anche i vestiti di Esaù che odoravano dei campi e quindi anche della stessa cacciagione. E così vestito e con una bella pietanza succosa che lei aveva preparato, Giacobbe entrò nella tenda per ingannare il padre. E il padre non vedeva bene, l'abbiamo letto, e sentì la voce di questo figlio che non era esattamente la voce del figlio Esaù. E quindi si insospettì, fece un sacco di domande e voleva anche toccarlo. E quando sentì l'odore dei vestiti e i peli sulle braccia, alla fine si convinse e quindi lo benedisse con le parole che appunto troviamo al versetto 27. Ecco l'odore di mio figlio, è come l'odore di un campo che il Signore ha benedetto. Dio ti conceda la rugiada del cielo, la fertilità della terra e abbondanza di frumento e di vino. Ti servano i popoli e le nazioni si inchinino davanti a te. Sii padrone dei tuoi fratelli e i figli di tua madre si inchinino davanti a te. Maledetto sia chiunque ti maledisce, benedetto sia chiunque ti benedisce. E badate bene, Isacco era convinto che il suo piano fosse andato in porto, perché credeva di aver benedetto chi? Esaù, il figlio incredulo. Ma le cose cambiano quando si presenta proprio Esaù con la cacciagione per reclamare la benedizione. E al versetto 33 dice che Isacco in quel momento fu preso da un tremito fortissimo. In quel momento, per la prima volta, si rese conto che contro la sua volontà, contro il suo stesso complotto e piano, contro il suo disegno carnale in favore di Esaù, Dio aveva concesso la sua benedizione a Isacco. E quindi in questo preciso momento il libro di Genesi registra il principale atto di fede di Isacco, che dimostra per la prima volta di arrendersi alla volontà di Dio. Infatti al versetto 33, quando Esaù implorava di essere benedetto anche lui, lui gli disse questo: io ho mangiato di tutto prima che tu venissi, ancora stava pensando al cibo, e l'ho benedetto, e benedetto egli sarà. Quindi questa frase rappresenta il culmine del racconto. Infatti in questo preciso momento sottomise le sue preferenze alla volontà di Dio. Benedisse Giacobbe, ma poi benedisse anche Esaù a causa del suo amore per lui. E suo padre Isacco, ci dice il racconto, rispose e gli disse: ecco, la tua dimora sarà priva della fertilità della terra e della rugiada che scende dal cielo. Tu vivrai della tua spada e sarai servo di tuo fratello, ma avverrà che conducendo una vita errante tu spezzerai il suo giogo dal tuo collo. Quindi vediamo la fede di Isacco. E l'autore ci dice che Isacco, benedicendoli, guardava cose future, cioè cose che non si sarebbero realizzate nella sua vita. Andiamo per un momento in Numeri 24, 17 e 19, perché qui abbiamo una visione che Balaam ha avuto 500 anni dopo la benedizione che ha ricevuto, ha dato Isacco. Quindi Balaam fu chiamato da Balak, che era un re moabita, per maledire Israele mentre era nelle pianure di Moab. E Balaam dice questo: lo vedo, ma non ora. Lo contemplo, ma non vicino. Un astro sorge da Giacobbe e uno scettro si eleva da Israele. Colpirà Moab da un capo all'altro e abbatterà tutta quella razza turbolenta. E si impadronirà di Edom, si impadronirà di Seir, suo nemico, e Israele farà prodezze. E quindi Balaam, guidato da Dio, dichiara che da Giacobbe uscirà colui che avrà uno scettro e che sarà re. Questo è il punto principale. E questo re conquisterà Moab e dominerà su Edom, che sarebbe il popolo che sarebbe disceso proprio da Esaù. Quindi sotto questi alcuni aspetti questa profezia, che è collegata anche alla benedizione che ha dato Isacco, si è compiuta al tempo del re Davide. Ma se guardiamo bene, questa profezia guarda avanti, ancora avanti, a cose future. Infatti guarda al momento in cui il Messia, cioè Gesù Cristo, l'ultimo Davide, stabilirà il suo regno sulla terra. Infatti in Amos 9, versetti da 11 a 12, quindi 1200 anni dopo la benedizione che Isacco pronunciò, leggiamo ancora queste parole: quel giorno io rialzerò la capanna di Davide, capanna che è caduta, ne riparerò i danni, ne rialzerò le rovine, la ricostruirò come era nei giorni antichi, affinché possegga il resto di Edom e tutte le nazioni sulle quali è invocato il mio nome, dice il Signore che farà questo. Quindi Amos fa riferimento a quel giorno, dice quel giorno. Quindi lui fa riferimento nel contesto al giorno del Signore, cioè al momento in cui Cristo tornerà per giudicare le nazioni e stabilire il suo regno millenniale sulla terra. E in quel giorno, Edom apparterrà al Messia e quindi entrerà assieme a tutte le nazioni nella benedizione del suo regno. Quindi Dio ha mantenuto parzialmente la sua promessa, che però attende ancora il suo compimento al ritorno di Gesù. In quel momento Dio si ricorderà della benedizione che Isacco ha dato ai suoi due figli, a Giacobbe e Esaù. Ma Isacco fu capace di vedere con gli occhi della fede cose di un futuro che erano veramente lontano. che noi stessi attendiamo di vedere realizzato. La sua fede divenne così forte, badate bene, quando rinnegò la sua volontà per sottometterla a quella di Dio. E anche per noi vale così, vale questo principio. La nostra vista delle cose spirituali aumenterà quando saremo capaci di fare cosa? Di rinnegare noi stessi, la nostra volontà, i nostri desideri, i nostri piani per sottometterci ai piani e alla volontà di Dio. Quindi questo è il primo modo per giungere a una fede forte e stabile che è capace di restare salda anche di fronte alla morte. Ora andiamo avanti e vediamo la fede di Giacobbe in punto di morte, al versetto 21. Leggiamo quello che l'autore scrive. Per fede Giacobbe morente benedisse ciascuno dei figli di Giuseppe e adorò appoggiandosi in cima al suo bastone. Qui vengono riportati, per la precisione, due momenti della sua vita. Quando benedisse i suoi nipoti e quando adorò Dio in punto di morte perché gli fu assicurato che il suo corpo sarebbe stato riportato in Canaan. Quindi Giacobbe fece queste due cose non perché aveva visto le promesse realizzarsi, ma perché anche lui credeva che Dio, nella sua fedeltà, le avrebbe realizzate per coloro che sarebbero venuti dopo di lui. Ecco perché benedisse i suoi nipoti e adorò Dio. Quindi le parole dell'autore descrivono un uomo che possiede una pace che deriva da un rapporto intimo con il suo Dio. E quindi Genesi ci dice che quest'uomo soffrì molto nel corso della sua vita. Eppure, davanti alla morte, vediamo un uomo che ha pace e confida in Dio. Per godere quella pace e quel conforto in punto di morte, però, egli dovette rinnegare il suo carattere, il suo carattere. Se consideriamo un po' la vita di Giacobbe, sappiamo che non ebbe mai questo tipo di pace e questo tipo di conforto. Fu un uomo che era continuamente in lotta con tutto e tutti. In Genesi 32, versetti da 24 a 32, Giacobbe ha un incontro con l'angelo del Signore e questo gli cambiò il nome da Giacobbe, che significa ingannatore, in Israele, che significa colui che lotta con Dio. E quindi l'angelo, prima di lasciarlo, motiva questo cambiamento dicendo: perché hai lottato con Dio e con gli uomini e hai vinto. Hai vinto. Quindi la descrizione che il libro di Genesi ci dà di Giacobbe è quella di un uomo che è perennemente, per tutta la sua vita, in lotta con chiunque. Lottò con il fratello Esaù, lotta che iniziò proprio, come abbiamo visto, fin dal grembo della madre. Lottò con il padre che ingannò senza esitazioni, lottò con suo zio Labano che lo ingannò cercando di approfittarsi di lui, lottò con le due mogli, lei e Rachele, lottò poi con i figli che lo misero in cattiva luce davanti ai pagani e con cui ebbe appunto rapporti difficili, e vediamo che lottò anche con Dio stesso. Quindi Giacobbe ha lottato con tutti e ha dovuto farsi largo proprio, a spallate possiamo dire, nel mondo in cui ha vissuto. E quindi la sua vita è stata caratterizzata da inganni, litigi, anche dolorosi allontanamenti e difficili riconciliazioni. Questi descrivono proprio la sua vita. Quindi badate bene che il peccato porta conseguenze nella vita. Ecco perché Giacobbe ha dovuto lottare con tutti. Giacobbe prese le conseguenze del suo peccato, quello che abbiamo visto nella prima parte, di cui aveva pienamente colpa. Tuttavia vediamo che Dio usò le sue vicende umane e quelle prove per trasformarlo e purificarlo, e perché in mezzo a quelle prove che Giacobbe, è proprio in mezzo a quelle prove che Giacobbe imparò a rinnegare il proprio carattere. Quindi vediamo alcuni momenti chiave che ci mostrano questo suo impegno. In Genesi 28 vediamo che Giacobbe stava fuggendo da Esaù dopo averlo ingannato. con la benedizione, appunto stava andando da suo zio Labano, e Dio gli appare in sogno e lui dice queste parole dopo che ha ascoltato Dio parlare: se Dio è con me, se mi protegge durante questo viaggio che sto facendo, se mi dà pane da mangiare, vesti da coprirmi, e se ritorno sano e salvo alla casa di mio padre, il Signore sarà il mio Dio. Qui c'è già un cambiamento nel suo cuore. Per la prima volta vediamo che Giacobbe cominciò a cedere a Dio, alla volontà di Dio. Ma vediamo che questa ancora non è la fede, una fede senza riserve verso Dio. Infatti, vedete la risposta che Giacobbe dà a Dio. È come se lui avesse detto: Dio, se mi darai quello che voglio, sarò il tuo uomo. Crederò in te. Quindi vediamo che la fede di Giacobbe ancora doveva essere affinata con il fuoco della prova e lui doveva ancora imparare a sottomettere il suo carattere a Dio. Quindi andiamo in Genesi 32, qui vediamo che sono passati alcuni anni che sono stati molto difficili per Giacobbe. E lui si stava preparando a incontrare Esaù senza sapere a questo punto se l'avrebbe accolto bene o lo avrebbe ucciso ancora a causa del suo inganno. Quindi il Signore apparve in forma di uomo e lottò con Dio per tutta la notte. E al versetto 26, quando Giacobbe capì che quell'uomo non era un semplice uomo, ma era Dio, l'angelo del Signore, lui disse questo al versetto 26: non ti lascerò andare prima che tu mi abbia benedetto. Qui vediamo un uomo cambiato tramite le prove che ha vissuto, perché non fu una richiesta egoistica, ma un desiderio profondo che proveniva da un cuore che ora era completamente devoto e arreso a Dio. Voleva essere benedetto da Dio, ma questa volta non usò uno stratagemma umano o carnale, come aveva fatto in precedenza. Fece fare semplicemente a Dio quello che doveva essere fatto. Quindi vediamo un uomo che impara e si impegna a rinnegare il proprio carattere per permettere a Dio di operare in lui e per lui, per lui. E quindi arriviamo ai due momenti che ci ha sottolineato l'autore agli ebrei, quindi la benedizione ai nipoti e l'adorazione appoggiato al suo bastone. In Genesi 48, versetto 1, vediamo che Giuseppe seppe che suo padre era malato e quindi prossimo alla morte. Così prende i suoi due figli e li porta dal padre. Giacobbe, vedendolo, dice il racconto, raccolse le sue forze e si tirò su dal letto e gli disse: il Dio onnipotente mi apparve a Luz, nel paese di Canaan, mi benedisse e mi disse: ecco, io ti renderò fecondo, ti moltiplicherò, ti farò diventare una moltitudine di popoli e darò questo paese alla tua discendenza dopo di te, come proprietà perenne. Quindi cosa sta facendo qui Giacobbe? Sta elevando Giuseppe al rango di primogenito, ma non sta passando a lui direttamente la benedizione che era relativa al patto di Abramo, ma la sta passando ai suoi nipoti, ai due figli di Giuseppe. E quindi leggiamo al versetto 5: ora i tuoi due figli che ti sono nati nel paese d'Egitto, prima che io venissi da te in Egitto, sono miei. Efraim e Manasse saranno miei come Ruben e Simeone. Quindi Giacobbe adotta i figli di Giuseppe in modo che possano ricevere anche loro un'eredità assieme ai suoi gli altri figli. Quindi dal modo di fare di Giacobbe capiamo che è Dio che ha rivelato questo a Giacobbe riguardo ai due ragazzi. E quindi il racconto ci dice che Giuseppe aveva sistemato i figli in modo tale che la benedizione maggiore giungesse a Manasse, il maggiore, ma Giacobbe fa qualcosa di incredibile, possiamo dire. Incrocia le mani, scambiandole appunto di posto, e quindi scambia anche la gerarchia delle benedizioni. Quindi benedice Efraim, che era il minore, e benedice Manasse come il figlio minore, ma lui era il maggiore. Ma il padre, appunto Giuseppe, gli disse al versetto 19, perché lo rimproverò, dice: non è così, padre, ti stai sbagliando. Ma Giacobbe gli rispose, appunto al versetto 19, dice: lo so, figlio mio, lo so, e vediamo ancora che Dio deve aver rivelato questo a Giacobbe, ma anche egli diventerà un popolo, anche egli sarà grande, non di meno il suo fratello più giovane sarà più grande di lui, e la sua discendenza diverrà una moltitudine di nazioni. Quindi vediamo ancora che la storia si ripete. Dio capovolge i sistemi umani. Dio cambia le carte in tavola. Giacobbe quindi stava volontariamente dando ad Efraim una benedizione maggiore rispetto a quella del fratello. Notate questo, che Giacobbe non ci vedeva con gli occhi fisici, ma vedeva benissimo con gli occhi spirituali, con gli occhi spirituali. Perché quella benedizione fu una grande espressione di fede? Perché così facendo Giacobbe dimostrò di avere ancora fiducia nelle promesse di Dio. Guardava al futuro nella certa speranza che Dio avrebbe adempiuto la sua parola. Come Isacco, egli sapeva che non avrebbe visto la realizzazione delle promesse di Dio durante la sua vita, ma cosa fece? Non si perse d'animo. Non si amareggiò, non passò il tempo a compiangersi, ma credette che quelle benedizioni si sarebbero realizzate dopo la sua morte. Sapeva che le benedizioni che avrebbero ricevuto come membri del popolo di Dio superavano di gran lunga tutte le ricchezze materiali che il paese d'Egitto poteva offrire a questi due ragazzi. E così Dio, nel corso del tempo, ha mantenuto la sua promessa. Lo sappiamo. Da questi due ragazzi sono discesi due tribù che hanno goduto di prosperità materiale, ma soprattutto di forza e potenza militare. Gedeone proveniva dalla tribù di Manasse, ma Dio ha provveduto uomini importanti che provenivano dalla tribù di Efraim, Giosuè, Samuele, anche lo stesso Geroboamo provenivano tutti da questo popolo. Anche se quest'ultimo non si dimostrò fedele, tuttavia diede alla sua tribù di provenienza un tale prestigio, possiamo dire, che all'epoca successiva il nome di Efraim fu usato per indicare tutte e 10 le tribù del regno del nord. Così Dio ha mantenuto la promessa, la benedizione. E l'altra cosa che l'autore ci ricorda è che Giacobbe adorò appoggiato al suo bastone. E questo avvenne poco prima, appunto, della benedizione dei figli di Giuseppe, che abbiamo visto al capitolo 48. Avviene in Genesi 47, versetto 28, e non abbiamo tempo di leggerlo, però voglio dire che Giacobbe chiese di poter essere sepolto nella terra di Canaan. Giuseppe acconsentì, e così Giacobbe adorò Dio. Adorò perché aveva piena fiducia che Dio avrebbe compiuto in favore dei suoi discendenti ciò che aveva promesso. E così abbiamo un uomo che visse una vita tormentata, continuamente in conflitto con gli uomini, ma che ora, in punto di morte, gode di una grande pace e sicurezza in Dio, perché sa che i suoi discendenti riceveranno la terra che gli era stata promessa. E così la sua fede divenne così forte, guardate bene, quando mise da parte se stesso, le sue inclinazioni caratteriali per fare spazio al carattere di Dio, che è il carattere appunto che Dio voleva che manifestasse. E anche questo vale per noi, questo è un principio importante anche per noi. Dobbiamo impegnarci a sottomettere il nostro carattere naturale a ciò che Dio vuole compiere per noi. Dio vuole che noi manifestiamo il carattere di Cristo, e per farlo dobbiamo non solo rinnegare la nostra volontà, come abbiamo visto con Isacco, ma anche rinnegare ogni giorno le nostre inclinazioni caratteriali per amore di Dio e di Cristo. E così passiamo al prossimo versetto, in cui vediamo la fede di Giuseppe in punto di morte. Leggiamo brevemente quello che l'autore scrive. Per fede Giuseppe, quando stava per morire, fece menzione dell'esodo dei figli di Israele e diede disposizioni circa le sue ossa. E quindi ciò a cui accenna l'autore in questo versetto è registrato in Genesi 50, versetti da 24 a 25. Giuseppe, mentre stava per morire, disse ai fratelli che Dio le avrebbe riportati nel paese che aveva promesso ad Abramo, Isacco e Giacobbe, e poi li fece giurare che non lo avrebbero sepolto in Egitto, ma che lo avrebbero portato con sé le sue ossa, quando Dio li avrebbe fatti tornare nella terra promessa. Anche la storia di Giuseppe è una storia di grande sofferenza, ma anche di successo. Come i suoi predecessori, Giuseppe imparò molto dalle sofferenze. Tuttavia, a differenza di Abramo, Isacco e Giacobbe, fu quello che ottenne il più grande successo, possiamo dire, umano, perché divenne la guida politica della più grande superpotenza militare che esisteva a quel tempo, appunto l'Egitto. E la cosa interessante di Giuseppe è che durante tutta la sua vita dimostrò molte volte di possedere fede. Molti atti di fede lui ha compiuto durante la sua vita. Fu fedele a Dio quando fu venduto schiavo dai suoi fratelli, fu fedele a Dio servendo Potifar che l'aveva acquistato, fu fedele quando resistette alle seduzioni della moglie di Potifar, rimase fedele a Dio mentre era in prigione senza che aveva fatto nulla di male, diede gloria a Dio quando interpretò il sogno di Faraone. Quindi fu fedele anche quando perdonò il peccato ai fratelli che commisero. Si dimostrò saggio nell'amministrare il programma di soccorso alimentare prima che arrivasse appunto la carestia d'Egitto. Quindi fu molte volte fedele. Però l'autore decide di sorvolare su tutti questi esempi di fede per scegliere ciò che fece durante i suoi momenti che precedettero la sua morte. Perché? Perché? Il motivo principale è che quell'esempio ci mostra come lui affrontò la morte avendo l'assoluta certezza che le promesse di Dio, ancora una volta, si sarebbero presto adempiuto. E quindi questo è l'atto di fede che l'autore vuole sottolineare riguardo a tutti questi uomini. Giuseppe sapeva che Dio aveva fatto delle promesse ad Abramo. E nell'ora della sua morte Giuseppe credeva che Dio sarebbe stato fedele e avrebbe dato quella terra alla discendenza che sarebbe venuta dopo di lui. Ecco perché fece menzione dell'Esodo e ordinò che le sue ossa fossero prese, trasportate e messe in una tomba nella terra che Dio avrebbe dato loro. E così facendo dimostrò di volersi dissociare completamente dagli onori che l'Egitto gli poteva offrire e di associarsi invece con il destino del popolo di Dio. Non voleva una grande tomba in Egitto, una tomba degna di un primo ministro alla guida di una superpotenza mondiale, una tomba dove le future generazioni di egiziani potessero rendere omaggio all'uomo che aveva salvato l'Egitto. Voleva invece che la sua ultima dimora fosse nella terra promessa da Dio. Quindi non fu interessato al grande successo che raggiunse in Egitto. E dopo tanti anni di sofferenza passati in quel paese, ma lui era ancora radicato nella speranza che risiedeva appunto nella parola di Dio. Il suo sguardo era rivolto alle realtà celesti come tutti gli altri patriarchi. Come Isacco rinunciò alla sua volontà per fare la volontà di Dio, come Giacobbe che rinnegò se stesso, il suo carattere, per permettere a Dio di operare per lui, così anche Giuseppe rinunciò a quello che si era guadagnato in questo mondo, sapendo di appartenere ad un'altra patria, quella celeste. Quindi Giuseppe guardava al compimento del piano. E sai cosa è successo dopo? Sai cosa è successo dopo? Dio ha mantenuto le sue promesse, ha portato il suo popolo fuori dall'Egitto e Israele ha fatto esattamente come Giuseppe aveva chiesto. In Esodo 13:19 ci ricorda che prima di partire dall'Egitto Mosè prese con sé le ossa di Giuseppe e Giosuè 24:32 ci informa che dopo che Israele aveva preso possesso della terra, le ossa di Giuseppe che i figli di Israele avevano portate dall'Egitto Essi le seppellirono a Sichem, nella parte del campo che Giacobbe aveva comprato dai figli di Chemor, padre di Sichem, per 100 pezzi di denaro, e i figli di Giuseppe le avevano ricevute come eredità. Quindi Dio ha mantenuto ancora una volta la sua promessa. Nessuno di loro, badate bene, visse abbastanza da poterlo vedere. Tuttavia credettero che quelle cose si sarebbero realizzate dopo la loro morte. E tutte e tre mostrarono quel tipo di fede che si esprime fino alla fine e che l'autore appunto sta raccomandando in tutta la lettera. Quindi permettetemi di fare alcune considerazioni finali. Conoscete il Rio delle Amazzoni? Sì, immagino di sì. È uno dei fiumi più grandi del mondo, con tantissimi affluenti, che però quando arriva al mare ha una foce unica, un unico sbocco, possiamo dire. E noi credenti siamo così. Il Signore ci salva in condizioni diversissime l'uno dall'altro, ognuno di noi ha il suo percorso diverso l'uno dall'altro, ognuno di noi ha le sue battaglie da combattere, ma alla fine ci porteranno tutti alla stessa conclusione, cioè il momento in cui tutte le promesse di Dio si realizzeranno nella loro massima espressione, quando noi saremo in cielo. Quindi questi uomini ebbero vite diverse, ma in punto di morte erano tutti insieme lì, allo stesso punto. E quindi Dio porterà a compimento la sua opera in noi come fece loro, a noi spetta il compito di restare attenti a quell'opera in noi. Alcuni di noi forse sono come Isacco, che sono attaccati ai loro desideri. Altri come Giacobbe sono schiavi di un carattere forte, inquieto. Altri ancora invece possono essere tentati dalla gloria di questo mondo, come Giuseppe. Ma ognuno di noi può imparare ad esaltare Cristo e metterlo al primo posto nella propria vita e farlo fino alla morte. L'altra considerazione che è collegata a questa riguarda proprio il modo in cui noi possiamo affrontare la nostra vecchiaia. La nostra vecchiaia. Tutti e tre questi uomini giunsero alla loro vecchiaia con una fede forte nelle promesse di Dio. Vero? L'abbiamo visto. E io penso che è veramente triste quando un credente, invecchiando, diventa sempre più amaro, sempre più arrabbiato e pieno di risentimento perché la vita non è andata come lui pensava che dovesse andare. Isacco, Giacobbe e Giuseppe avrebbero potuto diventare dei vecchi burberi, perché nessuno di loro ottenne ciò che era stato loro promesso. Ma non lo fecero, perché la loro speranza era in Dio e nelle cose celesti. Quindi quello che diventeremo da vecchi lo stiamo costruendo noi oggi, giorno dopo giorno. Se vogliamo arrivare alla vecchiaia, se Dio ci dà la possibilità di arrivare alla vecchiaia, con questa stessa pace e sicurezza, dobbiamo sottometterci e nutrirci delle promesse di Dio. Alimentiamo quindi la nostra fede in Lui, alimentiamo la nostra fede nelle Sue promesse, facciamo in modo che diventino proprio il filtro attraverso il quale consideriamo il mondo, la vita e anche la morte stessa. Preghiamo. Caro Padre, vogliamo ringraziarti per l'esempio di questi tre uomini che sono morti nella fede e abbiamo goduto, Signore, nel vedere come Tu li hai trasformati, come Tu hai lavorato nei loro cuori per renderli delle persone forti e stabili, piene di pace, anche se hanno avuto tormenti nella loro vita, e la loro vita non è stata facile, l'abbiamo letto, e noi ci possiamo rispecchiare in questi uomini perché consideriamo la nostra vita e vediamo lo stesso tipo di battaglie, forse diverse, Signore, ma comunque sono sempre battaglie, e noi oggi abbiamo considerato il fatto che Tu porterai a compimento la Tua opera in noi, Signore. E noi Ti ringraziamo perché questa è una promessa vera per ogni credente, per me e per i miei fratelli e sorelle. E così noi oggi, questa mattina, davanti a questo esempio, vogliamo assumere ancora una volta il nostro impegno di sottomettere ogni aspetto della nostra vita a Te. E se ci darai la possibilità di diventare anziani, Signore, vecchi, di vivere la nostra vecchiaia, Ti chiediamo che possiamo vivere con la stessa fiducia nelle Tue promesse, perché è così che noi vivremo serenamente gli ultimi anni della nostra vita, Signore. Ti preghiamo questo nel nome di Gesù Cristo. Amen.